SBS Italian.
Australia, istruzioni per l'uso.
Spero di poterci restare tutta la vita perché questo paese offre delle opportunità fantastiche.
Fortunatamente ho trovato il lavoro che mi piace fare, quindi quello del cuoco.
Io credo che ognuno abbia il diritto di poter scegliere per la propria vita. Credo che l'Australia abbia tanto da offrire.
Allora, il piano è di sondare il territorio e le opportunità.
Vogliono innanzitutto capire un po' meglio come funziona il mercato del lavoro australiano.
Tutti quanti vogliono andare a stare al mare, tutti quanti vogliono andare a stare a Bondi.
Il nostro ospite questa settimana è Flavio Severgnini, al quale diamo subito il buongiorno e il benvenuto su Radio SBS.
Ciao, buongiorno a tutti.
Flavio, cominciamo con le informazioni di base, ovvero di dove sei, quanti anni hai e che cosa facevi in Italia prima di venire in Australia.
Allora, ho 36 anni, sono originario di Bergamo, sono un medico, mi sono laureato all'Università degli Studi di Milano nel 2009, dopodiché sempre a Milano ho seguito una scuola di specializzazione in anestesia, rianimazione e terapia intensiva della durata di 5 anni. Durante questi 5 anni, grazie ai regolamenti italiani che permettono di spendere fino a 18 mesi all'estero durante la scuola di specializzazione mantenendo la borsa di studio italiana, ho deciso di trasferirmi a Londra appunto per seguire una parte particolare della mia specializzazione, che è appunto la gestione del paziente traumatizzato maggiore presso il Royal London Hospital, che è appunto il trauma center più grande in Europa, per specializzarmi in questa sottocategoria di pazienti che in Italia avevo trattato solo marginalmente, che era appunto ciò che mi interessava di più. Al termine di questi 18 mesi mi sono appunto specializzato e in Inghilterra mi hanno subito offerto di rimanere con un contratto da medico strutturato, da consultant, e quindi sono rimasto in Inghilterra per un totale di 5 anni. Il mio lavoro era fondamentalmente occuparmi dei pazienti appunto traumatizzati maggiori, quali incidenti stradali, incidenti sul lavoro, incidenti da arma da fuoco, arma bianca, insomma persone in pericolo di vita. Il mio ruolo come rianimatore era la gestione del paziente in pronto soccorso per quello che riguarda la stabilizzazione iniziale e poi seguirlo in sala operatoria quando era necessario un intervento come anestesista o nelle unità di terapia intensiva appunto per la degenza fino alla stabilizzazione completa, la possibilità di dimissione presso un reparto, chiamiamolo così, normale. Questo appunto l'ho trattato a Londra molto bene, mi sono specializzato in questo campo, ma sentivo che mancava ancora una parte per potermi formare completamente in questa sottodisciplina, che era appunto tutto quello che succedeva prima di arrivare in pronto soccorso e in ospedale, perché mentre a Londra ho affrontato tutti gli aspetti della gestione intraospedaliera, mi mancava tutta la pre-ospedaliera. Quindi, poiché sapevo che a Sydney c'è una delle scuole di medicina preospedaliera più famose al mondo, ho fatto domanda per 3 anni consecutivi per poter venire qua a fare quella che si chiama una fellowship, cioè un periodo di lavoro in questo ambito presso la New South Wales Ambulance Service.
Quando sei giunto in Australia, perché in pratica hai già risposto alla domanda implicita, come sei arrivato in Australia, come ti sei trovato? Non ti chiedo chiaramente di parlarci di come ti sei trovato sul lavoro, ma proprio in un continente che, nonostante parli la stessa lingua che si parla a Londra, è abbastanza diverso.
È abbastanza diverso. Diciamo che appunto, essendo stato a Londra, non era la prima volta che lasciavo la mia vita alle spalle, mi trasferivo in un paese dove non conoscevo nessuno, non avevo nessun tipo di contatto e ricominciavo da capo. È vero che farlo a 35 anni è diverso di farlo a 30, e quindi è stato difficile, anche perché mentre a Londra regolarmente potevo tornare a casa abbastanza facilmente, è logico che in Australia questo non si può fare, quindi ricreare una rete di contatti, di amicizie, di persone con cui uscire, con cui vivere la vita che non è semplicemente la vita lavorativa, ovviamente è molto difficile.
Senza entrare in dettagli burocratici, puoi spiegare come funziona il tipo di visto che tu hai dovuto chiedere per venire da queste parti?
Sì, allora io ho uno shortage skill visa, ovvero è un visa particolare che viene rilasciato quando non è possibile reperire figure professionali con determinate qualifiche in Australia. Questo è il motivo per cui ho tentato per 3 anni di entrare nel programma, nonostante sia sempre arrivato a livelli altissimi nella graduatoria. Se però ci sono degli australiani anche più bassi in graduatoria ma che hanno le qualifiche necessarie per entrare, questi vengono prima degli stranieri. Finalmente quest'anno non c'era nessun australiano con le qualifiche adatte a gestire questo ruolo, quindi la graduatoria è stata aperta agli immigrati, diciamo così, agli expat, e hanno preso me, che appunto ero uno dei livelli più alti, e sono venuto qua. È un lavoro con un visto appunto temporaneo di un anno, e se volessi rimanere devo ripetere il processo e vedere se per il secondo anno non ci sia nessun locale in grado di coprire la mia posizione.
Questo naturalmente rende la tua esperienza poco stabile, Hai un piano B?
Sì, assolutamente. Il piano B è tornare a Londra, dove mi hanno lasciato assolutamente le porte aperte qualora voglia ritornare. Il piano C è tornare in Italia, cosa che a me piacerebbe molto dal punto di vista della qualità della vita extra lavorativa, ma lavorativamente parlando purtroppo l'Italia è molto più impegnativa e penalizzata che non l'Inghilterra o l'Australia.
Io ho amici medici che mi parlano di turni impossibili, di risorse che mancano. È un problema comune, credo, alla sanità in tutto il mondo, con forse pochissime eccezioni, ma forse la situazione in Italia si è andata deteriorando negli ultimi anni?
Assolutamente sì, da ormai più di una decina di anni purtroppo il sistema sanitario italiano sta affrontando una profonda crisi, fondamentalmente per l'insufficienza di fondi che si trasmette in un'insufficienza del numero di persone che lavorano all'interno del sistema sanitario, non solo medici ma anche infermieri, ausiliari e così via. Quindi questo costringe le persone che ci lavorano a fare dei turni esasperanti, a sforare regolarmente le 36 o 40 ore settimanali a seconda del contratto, e non c'è possibilità di dire no, non lo voglio fare. Straordinari che più delle volte non vengono pagati ma vengono accumulati per un futuro risarcimento che forse mai ci sarà, o delle ore extra di annual leave, di vacanza, diciamo così, che dovrebbero darti, ma che poi proprio perché non puoi lasciare il servizio sanitario sguarnito non ti concedono mai, e quindi si accumulano senza arrivare da nessuna parte. Notti che dovrai fare fino ai 60 anni e uno stipendio che francamente rispetto a tutti gli altri stati europei, in particolar modo sicuramente l'Inghilterra, è molto più penalizzante.
Senti, parliamo proprio della tua professione. Uno immagina, parlando di un anestesista, della persona che ti somministra quei farmaci prima di un'operazione. Tu però ci hai spiegato che ti occupi anche, o forse soprattutto, di altro, cioè di stabilizzare in un certo modo, di portare pronti in ospedale uomini o donne che abbiano subito traumi dovuti a incidenti che possono essere, come hai detto, stradali oppure provocati da armi. Spiegaci meglio di cosa ti occupi.
Allora, l'anestesista è una delle figure mediche meno conosciute dai non addetti ai lavori, è un po' quella figura magica che non si capisce bene se è un medico, se è un infermiere, se è un tecnico, cosa fa, dà dei farmaci per far dormire. Ecco, questa è una visione estremamente semplicistica del lavoro di un anestesista, tanto che appunto i farmaci per dormire, per esempio negli Stati Uniti, vengono somministrati dagli infermieri. Il compito dell'anestesista è ben altro che non far addormentare una persona, che quella è la parte più semplice del lavoro. L'anestesia non è un sonno, durante l'anestesia si smette di respirare, la pressione scende, il corpo si raffredda e c'è un chirurgo che compie degli atti estremamente invasivi. Lo scopo di un anestesista è mantenere la persona viva durante un insulto chirurgico, cioè controllare rigorosamente la pressione, controllare il respiro, controllare l'ossigenazione, controllare l'escrezione urinaria, controllare i metaboliti, controllare tutto un sacco di cose. Quindi, nonostante noi facciamo un lavoro che spesso è anche più impegnativo rispetto a quello di un chirurgo, noi passiamo sempre in secondo piano, ma il nostro lavoro è un po' così. Il nostro compito è tenere una persona viva e stabile in modo che il chirurgo possa effettuare il suo lavoro in sicurezza e la persona possa essere in sicurezza durante l'insulto chirurgico. Questo avviene sia in sala operatoria, appunto durante l'anestesia vera e propria, che nella fase preoperatoria, cioè far sì che una persona arrivi in sala operatoria nella miglior condizione possibile. Quindi quando parlavo prima della gestione anestesiologica in pronto soccorso di un trauma maggiore, non è che una persona che arriva dopo che è stato accoltellato e ha perso 3 litri di sangue può andare direttamente in sala operatoria, fare un'anestesia e gli si toglie la milza o quello che il chirurgo deve fare per tamponare l'emorragia. Bisogna fare in modo che la persona arrivi in una situazione stabile, bisogna ritrasfondere il sangue che ha perso, riequilibrare la sua ossigenazione, ricontrollare la sua temperatura, facilitare la coagulazione del sangue perché probabilmente non sarà normale e così via, in modo che il chirurgo possa intervenire su una persona che è ancora viva e non su una persona che è già cadavere.
Io appartengo a quella categoria di persone che quando fa, ad esempio, l'esame del sangue si gira dall'altra parte. Tu immagino che invece ne abbia viste di tutti i colori, in particolare rosso, nel corso della tua carriera e anche magari forse in questi 7 mesi. Ovviamente non ti vogliamo chiedere di rivelarci particolari che sono coperti dalla privacy, ma puoi parlarci di alcuni casi che ti sono accaduti nei quali appunto la tua presenza è stata fondamentale?
Diciamo che in tutte le situazioni in cui c'è un pericolo di vita c'è un anestesista, anche se magari la gente non lo sa, da qualche parte che interviene a un certo punto, si parla dai grandi incidenti stradali e così via. Nella mia carriera ho dovuto affrontare diverse di queste situazioni, sia in Italia che sia in Inghilterra, sia qua, da appunto un incidente stradale che ricordo in Italia in cui c'erano coinvolti 6 minorenni, 6 ragazzi tra i 14 e i 16 anni sui motorini falciati da un automobilista ubriaco e tutti e 6 erano deceduti sulla scena, fino ad arrivare a Londra con gli attentati terroristici, in particolar modo durante il secondo attentato a Borough Market, le vittime sono arrivate tutte le vittime più gravi sono arrivate al Royal London Hospital. Io ero uno dei medici presenti al Royal London durante la prima ondata di feriti, e quindi un'ondata di persone ferite volontariamente sicuramente ha un impatto emotivo diverso, fino a arrivare appunto all'Australia, dove capitano situazioni sulle montagne, sulle Blue Mountain, di persone che si feriscono in una domenica tranquilla dove vanno a fare una scampagnata e precipitano in un burrone o in un crepaccio, fino ai soccorsi in mare di persone, appunto essendo Sydney sulla costa, che escono in barca, o dei pescatori, e si trovano appunto a non essere in grado di rientrare o a rischiare di affogare. Appunto il nostro lavoro è quello di arrivare sul posto a Sydney appunto con gli elicotteri di soccorso, recuperare queste persone e fare in modo che non muoiano, fare tutto quello che è possibile per farle arrivare in pronto soccorso vive e con una possibilità.
Molti di noi hanno esperienza di quanto tu ci stai raccontando soltanto dalla televisione, sia dai film o telefilm, sia da quella sorta di macabri reality che fanno negli ospedali sempre più spesso. Ma ad esempio tu ci hai parlato del fatto che con l'elicottero andate in luoghi dove si è verificata una tragedia o una quasi tragedia, arriva l'elicottero, tu scendi, c'è la persona ferita che viene sicuramente controllata, vista da un medico, tu che cosa fai letteralmente?
Allora, quello che il medico fa, che è differente da quello che qua fanno i paramedici, ovvero i tecnici che lavorano nelle ambulanze, tutte le manovre invasive che appunto un paramedico non può fare, nonché la somministrazione di sangue o altri farmaci che sono ad uso esclusivo del medico. In poche parole, se io arrivo su una situazione di pericolo di vita, per esempio un incidente stradale, una persona che a seguito dell'impatto ha un'emorragia interna, quindi non è più cosciente, quello che deve fare il medico è reperire un accesso venoso, iniziare una trasfusione di sangue, inserire un tubo nei polmoni per aiutarlo a respirare, somministrare dei farmaci che mantengono i suoi livelli di pressione a livelli accettabili, iniziare dei farmaci che controllano la coagulazione, controllare la temperatura corporea. Si può fare un'ecografia, anzi facciamo regolarmente un'ecografia prima di arrivare in ospedale, in modo da individuare per quanto possibile, quando possibile, la fonte emorragica, in modo che durante il trasporto si possa già avvisare il chirurgo di dove si trovi l'emorragia e di prepararsi a quel tipo di intervento piuttosto che un altro.
Tu hai già vissuto a Londra, ma insomma in Australia la situazione è ancora più informale. In Italia eri il dottor Severgnini, in Inghilterra penso che tu fossi sia il dottor Severgnini che Flavio, qui in Australia sei Flavio.
Ah sì, assolutamente. Sì, qui è molto informale, soprattutto io lavoro appunto in un servizio in cui il ricambio di medici è estremamente frequente, mentre invece i paramedici, che appunto sono quelli che lavorano con noi, che ci aiutano, rimangono nel servizio di elisoccorso e sono appunto nel servizio di elisoccorso da anni e anni e anni, quindi loro in qualche modo sono i boss e noi siamo quelli che vanno a rotazione, quindi assolutamente sì, c'è un clima assolutamente informale, si impara gli uni dagli altri e si fa estremamente affidamento sugli altri, anche perché una parte che non c'è nel soccorso intraospedaliero appunto la sicurezza, cosa che mentre nel tuo pronto soccorso in linea di massima è un ambiente sicuro, è difficile che ti possa capitare qualcosa di grave quando vai a fare ti cali con un verricello in una montagna, in un crepaccio, piuttosto che fai un soccorso in acqua e ti devi calare in mezzo alle onde o quello che capita. Ovviamente la sicurezza è importante e la sicurezza la si può garantire solo se si lavora come squadra e se ognuno guarda le spalle dell'altro.
Il tuo interesse, passione per la medicina viene da te stesso oppure vieni da una famiglia dove magari papà era medico?
Nessuno era medico nella mia famiglia, non ho parenti stretti che fanno il medico, ho uno zio infermiere, ma questo è quanto. Però mi ricordo che fin da piccolino appunto ho sempre voluto fare il medico, non ho mai cambiato di questa strada, e mia mamma mi ricorda ancora un tema delle elementari, forse in seconda e in terza, in cui il classico tema cosa vuoi fare da grande, io già scrivevo che volevo fare il medico e alla fine quello ho fatto.
Senti, passiamo adesso alla tua vita sociale qui in Australia. Prima lo hai accennato, non è facile ricostruirsi una rete sociale in un paese che ha 16.000 km di distanza, che ha poco a che fare non solo geograficamente ma anche culturalmente con l'Italia. Tu come sei riuscito a superare questi ostacoli?
Allora, un po' devo dire che l'ambiente lavorativo ha aiutato molto, in quanto i colleghi sono molto disponibili a socializzare anche al di fuori dell'ambito lavorativo. Proprio il fatto che ci sono molti medici che non sono di Sydney, ma che vengono appunto per fare un'esperienza simile alla mia, nella maggior parte sono appunto nella mia stessa situazione senza conoscere nessuno, e quindi è facile fare gruppo tra di noi. Dopodiché, devo essere sincero, ho anche utilizzato social come appunto Facebook alla ricerca di italiani a Sydney o comunque persone che hanno interessi simili ai miei a Sydney e così via, e ci siamo messi in contatto e con alcuni ho cominciato a stringere amicizie, a stringere contatti. Adesso devo dire che ho una limitata ma comunque presente rete di amicizie extra lavorative anche qua a Sydney.
Oltre agli amici che insomma è ovvio, quelli con cui sei cresciuto, sei andato al liceo e magari all'università, oltre alla famiglia, Che cosa ti manca dell'Italia qui in Australia?
La mozzarella? No, vabbè, okay. Credo che tutti gli italiani rispondano così, o meglio, il cibo che si trova in Italia purtroppo qua non si trova facilmente. Mentre, devo essere sincero, a Londra era abbastanza facile reperire ingredienti italiani, anche appunto dai formaggi, salumi e così via. Qui è estremamente difficile, proprio anche per le regole sulla importazione di cibi e formaggi e così via. Quindi decisamente il cibo è una di quelle. E poi, appunto, devo essere sincero, è la prima volta che rimango distante da casa per così tanto tempo, perché mentre a Londra ogni mese e mezzo, due mesi potevo prendere un weekend e tornare a casa, stare lontano sette mesi senza vedere appunto i miei amici, mia madre, i miei familiari e così via è sicuramente più impegnativo. Il fuso orario non facilita le comunicazioni con l'Italia e quindi è dura, però vabbè, ci sono anche tanti aspetti positivi che compensano, bilanciano quelli negativi.
Prima di salutarci, Flavio, una domanda che facciamo sempre alla termine delle nostre conversazioni. In questo momento ci ascolteranno anche alcune persone online dall'Italia, magari con un profilo professionale, se non simile, parallelo al tuo, e con una mezza idea di venire in Australia. Allora, il consiglio che tu vuoi dare è: restate in Europa perché è più facile ottenere un visto, trovare una possibilità di restare, oppure venire in Australia perché comunque è un'esperienza diversa?
Allora, il mio consiglio è muoversi dall'Italia, a prescindere che sia Europa o che sia Australia, ma di cogliere qualsiasi occasione per espandere la propria conoscenza. Il che non significa necessariamente un percorso a lungo termine o trasferirsi definitivamente. Uno può anche andare, vedere come si lavora in un altro paese, prendere le cose positive e capire le cose negative. Purtroppo noi italiani siamo molto esterofili, tendiamo a vedere sempre il buono di quello che succede all'estero e vedere l'Italia sempre come negativa. Non è sempre così, ci sono delle buone cose in Italia che all'estero non ci sono, e viceversa. Quindi credo che un'esperienza all'estero sia sempre un arricchimento per un medico, per una figura professionale come la mia. Sicuramente l'Australia ha come svantaggio il fatto che non è così semplice trasferirsi come invece potrebbe essere l'Inghilterra. Adesso non si sa per quanto tempo con la faccenda Brexit, ma per ora è ancora relativamente semplice dal punto di vista del visto. Qua è molto più complicato. Però se qualcuno ha voglia di provare, ha voglia di venire, sicuramente una volta scavalcato, superato lo scoglio iniziale del visto, la qualità della vita è sicuramente alta. La qualità della vita lavorativa anche è sicuramente migliore della condizione italiana in termini di stipendio e orari e così via, quindi sicuramente è un'esperienza da fare.
Flavio Severgnini, grazie per aver parlato oggi con noi. Naturalmente in bocca al lupo per tutti gli aspetti della tua permanenza in Australia, personali e professionali.
Grazie a te, grazie agli ascoltatori, grazie a tutti.
Dici la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.